Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emma Bonino ricoverata ieri in terapia intensiva per problemi respiratori, oggi sta meglio. Udienza Open Arms, la Lega in piazza a Palermo per Salvini, finisce intanto sotto scorta per le minacce la PM del processo. Medio Oriente, Netanyahu riunisce il governo dopo la morte di Sinwar, Hamas non ci potete eliminare, nel pomeriggio Giorgia Meloni sarà a Beirut. E a Berlino Biden, ricevuto da Scholz per il vertice con Francia e Gran Bretagna. Grazie a te, dice il cancelliere, Putin ha fallito. Lo sciopero del settore auto, sindacati insieme a Roma contro governo e Stellantis, industria a rischio, in Italia 20.000 le persone in piazza. Maltempo, allerta per temporali e nubi fragi oggi tra Toscana ed Emilia Romagna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la notizia che è arrivata poco fa: Emma Bonino si trova ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per problemi respiratori, lo ha fatto sapere l'ufficio stampa di Più Europa, secondo il quale la Bonino è ricoverata da ieri sera nel reparto di terapia intensiva diretto dal professor Bosco, ma al momento sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. Adesso però la pagina politica dedicata a quanto sta accadendo a Palermo. La Lega è scesa in piazza in occasione dell'arringa dell'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini al processo Open Arms. Ci sono diversi ministri e parlamentari, intanto però per le minacce che ha ricevuto la PM del processo e viene messa sotto scorta.
Difendere i confini non è un reato. A Palermo la Lega rilancia il suo slogan a sostegno di Matteo Salvini. Contro di lui un processo politico, ripetono i parlamentari e i militanti del Carroccio, riuniti davanti al Teatro Politeama, in piazza anche i ministri Giorgetti, Calderoli e Valditara. Sono qui a testa alta per l'Italia e gli italiani, fa sapere Salvini, impegnato nella nuova udienza dedicata oggi all'arringa della sua difesa. Il leader leghista è accusato di aver impedito lo sbarco dei 147 migranti soccorsi in mare dalla nave di Open Arms nell'estate del 2019. Per la legale dell'ex ministro dell'Interno, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, l'ONG ha avuto molte possibilità di farli sbarcare, ma si è sempre rifiutata e ha scelto di bighellonare anziché andare in Spagna, il suo stato di bandiera. Nel frattempo, dopo le minacce ricevute via social, è stata assegnata una scorta anche alla PM Giorgia Righi, uno dei tre magistrati impegnati nel processo. Gli altri due erano già sotto tutela. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita in Giordania, è stata ricevuta dal re Abdullah II. I due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente. Intanto, in seguito all'uccisione del leader di Hamas, Sinwar, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca oggi una riunione speciale del governo. L'esercito israeliano comunica di aver ucciso un altro comandante di Hezbollah in un attacco sul Libano meridionale.
L'ex capo politico di Hamas, Khaled Meshal, secondo fonti libanesi, avrebbe assunto il ruolo di capo ad interim del movimento che controlla Gaza. Della questione sarebbero stati già informati gli alleati turchi, qatarioti ed egiziani. Meshal, che vive a Doha, è stato capo politico di Hamas dal 1996 al 2017, quando fu sostituito da Ismail Haniyeh. Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per discutere le mosse dopo l'uccisione a Tel el Sultan, a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, di Yahya Sinwar. La speranza è che questo episodio possa smuovere i colloqui per tregua e liberazione ostaggi, anche se fonti di Hamas ribadiscono l'intransigenza e spiegano che la morte del leader politico raffredda i colloqui. Le diplomazie sono in campo. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il premier e ministro degli esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hanno discusso degli sviluppi. È prevista a breve una visita di Blinken nell'area. Intanto, dalla Giordania stamattina sono infiltrati in Israele due terroristi che volevano fare irruzioni in un kibbutz sul Mar Morto. Sono stati intercettati e uccisi in un conflitto a fuoco. Un terzo sembra essere in fuga, due i feriti. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Vertice a Berlino tra Stati Uniti, Francia, Germania e Gran Bretagna. Grazie alla tua guida Putin ha fallito, così il cancelliere tedesco Scholz si è rivolto al presidente degli Stati Uniti Biden. Sentiamo.
Mantenere il sostegno a Kiev, il presidente americano Biden arriva in Germania a poche settimane dalle elezioni presidenziali per lanciare un messaggio di unità contro l'aggressione russa. Abbiamo davanti a noi un inverno difficile e non possiamo cedere, non possiamo stancarci. Dobbiamo continuare a fornire il nostro sostegno fino a quando l'Ucraina vincerà una pace giusta, ha detto Biden a Berlino. Un'Europa unita resta il compito del nostro tempo, ha aggiunto il presidente americano, ricordando il muro che divideva l'attuale capitale tedesca. E proprio l'Ucraina, insieme al Medio Oriente, sono stati i temi al centro dell'incontro col presidente tedesco Steinmeier, prima di un meeting faccia a faccia col cancelliere Scholz, a cui si uniranno nel pomeriggio il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer. Coi tre la discussione verterà soprattutto sul conflitto in Ucraina e su come fornire a Kiev garanzie di sicurezza che possano consentirgli di superare i prossimi mesi di fronte alla lenta ma costante avanzata russa sul fronte orientale. Per Biden il viaggio odierno rappresenta anche il saluto agli alleati occidentali prima di passare il testimone al prossimo presidente o presidentessa degli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Di nuovo in Italia con la giornata di sciopero unitario dei sindacati metalmeccanici del settore dell'auto, con una manifestazione nazionale. FIM, FIOM, WILM si mobilitano con lo slogan "Cambiamo marcia" per difendere l'occupazione, rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia. Sentiamo i segretari della FIOM, De Palma e della WILM Palombella, al microfono del nostro inviato Giorgio Stamatopoulos.
Noi oggi siamo in piazza per chiedere alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'amministratore delegato Tavares, un incontro a Palazzo Chigi per un accordo che salvaguardi il futuro dell'automotive e delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.
Chiediamo ovviamente un intervento da parte del governo, perché da un lato c'è Stellantis, ma dall'altra parte c'è il governo che agisce in una situazione veramente drammatica, cioè dice di far venire il secondo, il terzo produttore, ma nello stesso modo si fermano gli stabilimenti di Stellantis.
Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno di questa mobilitazione dei sindacati nel settore dell'auto. È in corso però anche un altro sciopero nazionale, quello del trasporto pubblico locale, programmato dal COBAS. Lo stop durerà l'intera giornata, ci sono fasce di garanzie diverse città per città. I lavoratori chiedono tutele nei cambi d'appalto, riduzione dell'orario di lavoro, aumenti di salario e maggiore sicurezza contro le morti sul lavoro. E prosegue intanto l'ondata di maltempo sul centro-nord Italia, in particolare nel Livornese, a cavallo quindi tra la Toscana ma anche l'Emilia-Romagna, nelle province di Bologna e Modena. Ci aggiorna su tutto quanto il nostro Andrea Ferro.
Sì Alessio, ora la situazione più critica è nella zona tra Castel Fiorentino, Certaldo e Empoli. Alcuni torrenti che affluiscono nell'Elsa sono esondati e sono in atto soccorsi. Poco fa ho registrato queste testimonianze, a parlare un abitante di Castel Fiorentino e poi la voce dalla sala operativa della Protezione Civile.
Stanno portando via alcune persone con il gommone, c'è l'acqua agli sportelli delle automobili.
C'è una zona lì allagata. Siamo in località Malacosa, i vigili del fuoco che stanno intervenendo perché ci sono delle case isolate, circa una decina di numeri civici coinvolti per una settantina di persone che sono accolti presso il palazzetto dello sport di Castel Fiorentino.
Non si contano i corsi d'acqua esondati nel corso della notte tra Pisa e Livorno, Campiglia Marittima, Suvereto, Castagneto Carducci, i comuni più colpiti, territori già flagellati dall'alluvione del 23 settembre. Nella notte a Siena, quartieri allagati e pure la stazione ferroviaria. Secondo Coldiretti, in Toscana 2000 ettari di terra sono sott'acqua. In Emilia-Romagna nel frattempo sale il livello dei fiumi, in Campania Torre del Greco crollata parte di una palazzina, famiglie evacuate, danni per il vento e gli allagamenti anche a Ischia. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie Andrea Ferro. Ancora una notizia di cronaca: due roghi in pochi giorni al liceo Gullace di Roma. Questa mattina sono dovuti intervenire nuovamente i vigili del fuoco, anche se studenti e studentesse non erano a scuola, in quanto lo stabile era già stato dichiarato inagibile per un primo incendio scoppiato mercoledì ed era stata dunque adottata la didattica a distanza. E ora i numeri dell'economia, quelli che fotografa l'Istat, che parla di un'economia non osservata, sommerso più attività illegali in crescita. Sentiamo.
L'economia italiana è sempre più in nero. Secondo l'Istat, nel 2022 il valore dell'economia non osservata, ovvero il sommerso più le vere e proprie attività illegali, cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2021. Il valore aggiunto generato dall'economia non osservata supera i 200 miliardi, un settore trasversale e nascosto in cui i lavoratori irregolari sono quasi 3 milioni. L'incidenza dell'economia non osservata sul PIL, fa sapere l'Istat, si è mantenuta sostanzialmente stabile, portandosi al 10,1% dal 10% del 2021. A crescere è soprattutto la sottodichiarazione, vale a dire le comunicazioni intenzionalmente errate del fatturato o dei costi, ma anche il contributo delle mance e degli affitti in nero percepiti dalle famiglie. Il primato del sommerso, con un'incidenza del 30%, va agli altri servizi alla persona, lavoro domestico incluso. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, siamo allo sport con il calcio, la Serie A che torna a partire da domani, in primo piano naturalmente Carlo Genta. Carlo, a te.
Ciao Alessio, sì, Serie A che torna da domani ed è un weekend post nazionale di estremo interesse. Lo sarà già domani perché c'è le due partite di cartello sono quella delle 18 dove il Milan riceve l'Udinese e sono mille, come sappiamo, gli interrogativi che si addensano sul Milan e anche sulla panchina di Fonseca, e poi una Juventus-Lazio estremamente interessante. Sta parlando ora Thiago Motta in conferenza stampa. Domani l'oggetto misterioso finora della campagna acquisti juventina, cioè Douglas Luiz, giocherà, lo ha confermato Motta, ha speso per lui delle parole di grande incoraggiamento, e quindi sfiderà domani nella Juventus la Lazio, una Lazio che sta viaggiando davvero molto forte. Quindi queste le due gare da monitorare in un weekend che vedrà il Napoli impegnato domenica nel lunchtime ad Empoli, campo che non è sempre stato fortunato per i partenopei, e il big match a chiudere il programma sarà della domenica, sarà quello dell'Olimpico tra Roma e Inter. Nel frattempo avremo un grande weekend di motori perché siamo alle battute decisive sia sul fronte delle due ruote che su quello delle quattro ruote, e si dividono mattina e sera. Alla mattina vedremo le moto, alla sera negli Stati Uniti ci sarà la Formula 1 e poi Sinner che giocherà la finale di questa bizzarra esibizione molto araba. Ricca. Araba.
Sì. Grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutto il resto delle notizie sportive, tutti convocati dopo il GR delle 14. Ci fermiamo per la prima pausa, ritorniamo tra poco con le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emma Bonino, ricoverata ieri in terapia intensiva per problemi respiratori, oggi sta meglio. Udienza Open Arms, la Lega in piazza a Palermo in sostegno a Salvini, sotto scorta per le minacce ricevute, la PM del processo. Medio Oriente, Hamas, non ci potete eliminare. Nel pomeriggio Giorgia Meloni sarà a Beirut, intanto a Berlino Biden ricevuto da Scholz per il vertice con Francia e Gran Bretagna. Lo sciopero del settore auto, sindacati insieme a Roma contro governo e Stellantis. Maltempo allerta per temporali e nubifragi tra Toscana ed Emilia Romagna. Eccoci qua, 13:18 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati a tutti, ascoltatori e ascoltatrici. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, se volete scrivere per commentare le notizie di oggi su WhatsApp. Ripartiamo con questa giornata di mobilitazione dei sindacati metalmeccanici, del settore dell'auto in particolare, giornata di manifestazioni, insomma di sciopero in tutta Italia, manifestazione principale a Roma con i segretari generali, i segretari delle federazioni dei metalmeccanici, che per la prima volta tornano a mobilitarsi unitariamente. Qualcuno ha sottolineato sottolinea che addirittura dal 1994 che questo non accadeva. Tra poco saremo in collegamento anche con il rappresentante sindacale. Intanto saluto il nostro inviato Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno Giorgio. Eccoti qua.
Buongiorno Alessio, buongiorno. Allora sì, non mi dilungherò sui numeri, sì, perché appunto l'hai appena menzionato, avrai poi un ospite che ci potrà fornire insomma in prima persona i numeri più aggiornati, almeno dal punto di vista dei sindacati, numeri che però non sono mai stati smentiti da Stellantis, quindi insomma li prenderemo per buoni. Lavoro è senz'altro la parola più gridata, più scandita questa mattina in questo corteo dei metalmeccanici che appunto è sfilato, sì, a Roma da Piazza Barberini. Stanno continuando gli interventi adesso in piazza dei vari leader sindacali, anche europei, perché sono state accolte anche delegazioni insomma di colleghi del comparto, insomma anche dal resto d'Europa, dove sappiamo i problemi anche lì non mancano. Bandiere fumogeni, anche epiteti poco riferibili diciamo così all'indirizzo del CEO di Stellantis, diciamo così non è una notizia questa, ma è una piazza bella calda, diciamo così, lo confermano anche questi passaggi. Brucia l'audizione appunto dell'altro giorno in Parlamento, in cui il manager ha chiesto nuovi incentivi al governo, parlando di una transizione troppo cara in generale e di un mercato produttivo diciamo in Italia insostenibile rispetto a quello di altri paesi. Dall'Irpini al Piemonte abbiamo raccolto un sacco di voci, molti dei lavoratori sono venuti in piazza anche per lamentare condizioni di lavoro che a detta loro sono peggiorate, soprattutto da quando appunto la testa della nostra ex Fiat si è spostata a Parigi. C'è anche chi è venuto a manifestare solidarietà, per esempio alcuni lavoratori iscritti alla FIOM da Taranto, perché il ragionamento è semplice: una crisi del comparto auto significa automaticamente anche una crisi di quello della siderurgia.
Giorgio, ti fermo un attimo, perché a questo proposito intanto giornali di oggi ricordano alcuni numeri, per esempio per quanto riguarda anche l'indotto ci sono 2.400 aziende, 280.000 lavoratori che sono a rischio per la componentistica. Tu facevi riferimento alla siderurgia, che è ancora un altro aspetto di questa vicenda, ma ne fa parte. E poi per quanto riguarda il gruppo Stellantis ex Fiat, si conta che dal 2014 ci sono stati 11.500 lavoratori usciti dall'azienda e nel 2024 sono previste altre 3.800 uscite incentivate. Io saluto il segretario della FIM CISL nazionale, Ferdinando Uliano, buongiorno, immagino anche lei lì da Roma, dalla piazza.
Buongiorno, sì, è ancora in corso il comizio, una grande partecipazione di massa, sono oltre 20.000 i lavoratori presenti qua in piazza, sì, sono anche adesioni allo sciopero, quindi una giornata riuscita.
Mi ricorda le ragioni di questo sciopero, perché è uno sciopero, se abbiamo capito bene, ma insomma lo dite anche nelle parole d'ordine, contro Stellantis, contro questo continuo stillicidio di cassa integrazione, di sospensione di stabilimenti, contro la mancanza di prospettive, ma anche, e quindi è un tema più generale, ma anche contro il governo, se ho capito bene, il ministro Meloni, il ministro Urso, governo Meloni, che insomma, parla di questo piano di rilancio dell'auto in Italia, 1 milione di auto da produrre, eccetera, ma un piano che non c'è, un accordo che non c'è, Urso che poco fa ha detto che convocherà Stellantis domani, dopo questo sciopero. Quindi le ragioni, Uliano, dello sciopero, ce le ricorda tutte?
Guardi, sono tanti contro, ma per noi diventano perno nel momento in cui vengono esercitate le responsabilità che da circa 5 anni noi denunciamo non esserci nel nostro paese. Riguardano sia Stellantis, riguardano sia il governo italiano, perché noi stiamo evidenziando da tempo che la transizione che è in atto nel settore è una transizione che colpisce in maniera pesante le fabbriche italiane. Abbiamo fatto presente che questa transizione, per diventare una transizione socialmente compatibile e giusta, deve prevedere un aiuto in termini di investimenti industriali, bisogna accompagnare il settore a una reindustrializzazione. Purtroppo i governi che si sono succeduti in questo paese dal 2019, quindi li abbiamo di tutti i colori, non hanno fatto nulla per il settore, hanno giusto dato qualche incentivo per l'acquisto dell'auto, ma di fatto sugli aiuti per consentire di andare verso le produzioni nuove delle macchine del futuro, batterie, semiconduttori, elettronica, manca tutto in questo paese e non siamo stati ascoltati. Oggi abbiamo detto in maniera chiara ed esplicita che serve un fondo europeo, perché attraverso un fondo europeo si può rimettere in piedi un sistema industriale che non è solo quello italiano ma anche quello europeo, che è trainante. Noi oggi siamo in una situazione veramente disastrosa come in termini, sì, di produzione, in termini di occupazione, come diceva lei, però la Meloni non può non convocarci a Palazzo Chigi rispetto a una situazione di questo tipo qua. Cioè, le audizioni parlamentari di Taverne servono solo per chiacchiere al vento, non sono contesti in cui si possono assumere delle responsabilità, mettere in fila investimenti, impegni, modelli, nuove strategie. Tutto rischia di andare a scatafascio.
Assolutamente. Giuliano, le chiedo di rimanere in linea se può, e tra un poco la richiamo in ballo per chiederle proprio qual è la richiesta che rivolgete, ma lo stava già un po' anticipando, al governo Meloni. E lei diceva, insomma, è una questione europea, ci vuole un fondo europeo, una questione europea, però è anche una questione italiana, perché c'è una situazione particolare dell'Italia. Un esempio su tutto: lo stabilimento per le gigafactory a Termoli che Stellantis ha annunciato, poi ci ha un po' ripensato, il governo nel frattempo aveva stanziato dei fondi del PNR, ricordo questa vicenda perché è paradigmatica, no? Ha dovuto toglierli poi perché non c'erano tempi certi, visto i tentennamenti di Stellantis che derivavano dai tentennamenti del mercato dell'auto elettrica. Fatto sta che, quindi, diciamo, questo stabilimento non si sa se si farà, sta naufragando questo progetto, ma le batterie elettriche si fanno nel frattempo, Stellantis le fa in Francia e in Germania, e poi c'è anche l'accordo con Leap Motor, casa cinese di auto elettriche, che Stellantis importa in Europa, e quindi, insomma, si rimane un po' interdetti. Giorgio Stamatopoulos, torno da te per chiederti di ricordarci un po' anche, appunto, le posizioni in campo, perché il sindacato l'abbiamo sentito, cosa sta portando avanti come strategia. Da un lato Stellantis, le ultime notizie, non ti chiedo di ricapitolare tutto perché sarebbe troppo lunga, e anche il governo Meloni con Urso.
Andiamo per sommi capi, però, per esempio, la vicenda specifica che ricordavi tu, che è anche la più fresca in ordine di tempo, era giusto qualche giorno fa, che poi precipitava questa situazione in una decisione come quella di rinunciare allo stanziamento nel PNRR già postato sulla carta. Quella fiche che ci metteva lo Stato italiano valeva, sempre che non ci ripensi, 200 milioni di euro. Nonostante i tentennamenti che tu ricordavi, anche perché comunque parliamo di imprese che quindi guardano un po' come va il mercato prima di impegnarsi, avevano comunque costituito già una società ad hoc tra Mercedes-Benz, Total Energies e Stellantis, appunto, che poi parliamo del gruppo sostanzialmente automobilistico nato dalla fusione tra PSA, Peugeot, Citroën ed FCA, appunto. Ora non si sa quale sarà il destino. Se vogliamo usare le parole di Landini, l'ha ripetuto anche questa mattina, ciò che contesta fondamentalmente al nostro governo rispetto a quello tedesco, che di fronte alle prime avvisaglie di crisi manifestate da un grande gruppo come Volkswagen, cioè di intervenire, Landini contesta al nostro governo di aver adottato una linea lasciamo fare al mercato, e dunque è su questo tasto qui che invece i sindacati oggi in piazza chiedono un maggiore interventismo al governo in carica. Ricordavi prima, appunto, Tavares, diceva il nostro ospite della FIM che non vale molto quello che dice in un'audizione parlamentare, però Tavares l'altro giorno ha confermato l'investimento di Stellantis, il piano, diciamo, da qui al 2030, e ha anche annunciato che la 500 ibrida a Mirafiori sarà mandata in produzione con tempi anticipati rispetto a quelli previsti, okay, quindi già a partire dal 2025.
Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Giorgio Stamatopoulos, inviato a Roma alla manifestazione nazionale dei sindacati dell'auto, e saluto e ringrazio anche il segretario generale della FIM, Giuliano, che nel frattempo è caduta la linea, ma ci fermiamo qua. Giusto la dichiarazione di Urso, rispetto molto i sindacati che oggi stanno manifestando, e per questo la convocazione di Stellantis la farò solo domani, e quindi arriverà un'altra convocazione di Stellantis. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua con Effetto Giorno, di nuovo in diretta alle 13.34. Andiamo subito, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole, Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
3 milioni di lavoratori in nero non è poco, sono il 12,5% rispetto al totale degli occupati regolari. Però ci si può consolare, se proprio vogliamo, con la notizia che il dato è stabile. Il rapporto dell'Istat sulla cosiddetta economia non osservata è sempre una sorpresa e ritrae un paese che ogni volta pensiamo di aver archiviato e invece ogni volta puntualmente ripresenta le sue fattezze. Il totale del sommerso vale ormai 200 miliardi ed è cresciuto del 9,6%. La parte legata all'illegalità è di circa 20 miliardi ed è anch'essa più o meno stabile. I dati sono relativi al 2022 e questo tipo di statistiche è sempre in ritardo di un paio di anni. Una novità è che il sommerso aumenta tra i professionisti ed è ormai pari al 30,5% del valore aggiunto dell'intero comparto. In generale, l'incidenza del lavoro irregolare resta più rilevante nel terziario e raggiunge livelli particolarmente alti nel comparto degli altri servizi alle persone. In buona sostanza si tratta di colf e badanti. Molto significativa risulta poi la presenza di lavoratori irregolari in agricoltura, sono il 17,4%, nelle costruzioni, dove sono scesi al 12,4%, e nel commercio, trasporti, alloggi e ristorazioni, che è uno dei settori privilegiati da questa economia, ed è pari al 14,5%.
Allora, eccolo qua il momento della classifica delle migliori notizie della settimana, le buone notizie che scegliamo per voi, cercando, sperando di convincervi anche questa settimana. E allora vediamo, classifica veloce, perché vogliamo arrivare rapidamente al primo posto, dove c'è una cosa molto molto bella. Allora, cominciamo al quarto posto con un classico taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, un quarto di punto, lo sappiamo, era un po' anticipato, era un po' atteso, ma insomma, come sempre questa cosa si porta dietro intanto il fatto che l'inflazione è sotto controllo e poi il fatto che si va a risparmiare qualche cosina. Teneteli d'occhio i vostri mutui, soprattutto variabili, perché dovrebbe essere un calo, insomma ci sono varie stime, chi dice 18 euro al mese, dipende insomma dalle rate, dall'impegno del mutuo. Benissimo. Terzo posto, un'altra notizia di cui abbiamo anche parlato in settimana è questa e riguarda la questione della disabilità, perché è stato tenuto a battesimo il primo G7 per l'inclusione e la disabilità. Lo ha fatto l'Italia, che ha promosso questa iniziativa in Umbria. Oltre ai membri del G7 c'erano anche rappresentanti degli Stati Uniti, del Giappone, della Tunisia, del Sudafrica, che nel prossimo G20 porterà avanti questo impegno. Che insomma, tutto ciò ha fatto dire alla ministra per la disabilità Locatelli che siamo di fronte a una svolta storica. Di che si tratta? Un impegno per inserire sempre di più, soprattutto nel mondo del lavoro, le persone con disabilità. Secondo la rappresentante americana, ci sono da qua al 2030 85 milioni di nuovi posti di lavoro nelle nuove tecnologie. Dobbiamo essere pronti per cogliere questa innovazione. Il risultato di questo G7 per l'inclusione è la carta di Solfagnano, che diventa già di per sé un documento storico. Benissimo, Italia protagonista in questa azione. Al secondo posto, un'altra cosa velocissima di cui abbiamo già parlato, veloce perché ne abbiamo già parlato, l'identità digitale in Italia diventa concreta sulla app Io a partire dal 23 ottobre, sperimentazione che riguarderà 50.000 italiani, poi piano piano entro la fine dell'anno tutti gli italiani che hanno a disposizione la app Io, quella su cui si possono già fare tutta una serie di cose con la pubblica amministrazione, comunicare, ricevere comunicazioni, ma anche pagare le tasse, pagare le multe, eccetera, ci saranno la carta, la patente, la tessera sanitaria per iniziare di qui alla fine dell'anno, insomma una svolta positiva che ci semplifica la vita per tutti. Primo posto, eccolo qua. Allora, c'è una notizia, abbiamo detto una cosa molto bella, arriva dalla Puglia e riguarda il mondo dell'acqua. Mentre, come sapete, il sud in tante regioni, Sicilia e non solo, deve razionare l'acqua in questo periodo proprio storico perché è sempre più scarsa, in Puglia compie passi in avanti una importante innovazione che riguarda il settore del recupero delle acque e dell'agricoltura, della coltivazione. È partita, acceso i motori a Castellana Grotta in provincia di Bari, la prima fattoria acquaponica in Europa che utilizza acque reflue depurate. Noi ne parliamo con il coordinatore di questo, che è un progetto europeo, Fabio Ugolini, progetto AWER, acquaponica per il recupero delle acque reflue. Buongiorno Ugolini, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, faccio solo una premessa. Pensiamo tutti insieme che tutte le acque pulite che utilizziamo, le acque da bere, eccetera, diventano poi acque reflue, perché passano da tutti i nostri, diciamo, utilizzi. E soltanto il 4% in questo momento nel nostro paese, sono stime, viene riutilizzata, per esempio, per l'agricoltura. Tutta viene ripulita, insomma, questi sono gli obblighi di legge, e viene rimessa nei fiumi e nei mari. Soltanto poca viene pulita ancora di più e utilizzata per l'agricoltura. Prima cosa che le chiedo, Ugolini, è che cos'è l'acquaponica? Poi arriviamo in concreto al progetto.
Sì, certo, l'acquaponica è una metodologia abbastanza nuova di allevare il pesce in parallelo all'agricoltura, in sostanza all'idroponica, cioè alla crescita di piante senza suolo. Quindi abbiamo un sistema in cui da un lato si alleva il pesce e dall'altro si crescono vegetali.
E la virtù di questo è un'ottimizzazione anche proprio in termini di risparmio dell'energia, delle materie prime, di economia circolare, giusto?
Sì, esatto, perché nell'acqua in cui vivono i pesci attraverso il loro metabolismo la arricchiscono di nutrienti. E le piante poi assorbono questi nutrienti, crescono e puliscono l'acqua per i pesci allo stesso tempo.
Chiarissimo. Allora, la prima fattoria acquaponica in Europa è questa qua, questo progetto sperimentale, che utilizza l'acqua depurata delle acque reflue. Ci può spiegare anche questo punto, come viene ripulita quest'acqua? E insomma, qual è l'idea di questo progetto?
Sì, certamente. Allora, normalmente le acque reflue vengono ripulite dagli impianti di trattamento, ne abbiamo tantissime in Italia, fanno un ottimo lavoro, e poi, come giustamente hai detto tu, vengono per la maggior parte scaricate in falda. Noi in questo progetto, al treno di trattamento delle acque, quello che c'è già al comune di Castellana Grotte, abbiamo aggiunto un ulteriore passaggio che si chiama trattamento quaternario delle acque, che in sostanza elimina tutti i contaminanti traccia e i contaminanti ancora non regolati da acque che sono già pulite, ma che possono ancora presentare una minima contaminazione. Una volta fatto questo passaggio, noi convogliamo quest'acqua ad altissimo livello di qualità all'interno della fattoria acquaponica, che si trova dentro l'impianto di trattamento delle acque. E quest'acqua dunque viene utilizzata per l'allevamento dei pesci prima di rientrare nel treno di trattamento normale e venire rilasciata in falda alla fine.
Ecco, diciamo anche che tecnologie per ripulire l'acqua in questo modo ci sono già nel mondo, insomma non è che questa è una novità. La novità non è questa, è l'utilizzo per l'acquaponica. Per esempio a Singapore è famoso il fatto che si riutilizza addirittura per uso, diciamo, per poterla bere quest'acqua, diciamo, queste acque reflue ripulite. Ecco, per quanto riguarda invece il vostro utilizzo, so che state facendo il test per vedere se poi pesce e verdure sono effettivamente sani, salubri, no? Da tutti i punti di vista.
Sì, esatto. Infatti in Europa questa è la prima realtà che utilizza le acque depurate per allevare i pesci, quindi in ogni caso, prima di poterli mettere sul mercato o comunque darli da mangiare agli esseri umani, dobbiamo assicurarci che siano sani per il profilo tossicologico.
Però so anche quindi che noi sapete già la risposta fondamentalmente, cioè avete ragionevoli motivi di essere sicuri che tutto vada...
molte persone nel progetto sono esperti nel trattamento delle acque, sappiamo che le acque che utilizziamo sono molto pulite, quindi ci aspettiamo che i pesci e i vegetali che alleviamo nel sistema siano comunque di qualità e salubri. Tuttavia il processo prevede che vengano fatti tutte le analisi del caso. Tra l'altro noi, dopo aver fatto il profilo tossicologico, sì, dei pesci e delle piante, li daremo da mangiare a un pannello di volontari che verranno controllati, verranno fatte le analisi del sangue.
Immagino già sì, i dubbi, l'ironia, no? le paure degli ascoltatori su questa questione qua, però tenete presente che quest'acqua qua è più pulita di quella che viene reimmessa nelle falde, che poi va nei fiumi, in cui vengono allevati i pesci, eccetera, eccetera. Quindi state tranquilli. Fabio Ugolini, coordinatore del progetto sulla fattoria acquaponica in Puglia, grazie. Ci torneremo per aggiornare. Adesso invece ci fermiamo, perché tra poco è il momento di Giulia Crivelli, Effetto Mondo.